Su Ecoradio torniamo a parlare di energie rinnovabili, torniamo a parlare in particolare di costi delle energie rinnovabili, perché questo è sempre stato uno dei talloni d'Achille, perlomeno indicato come tale, no? Uno dei difetti di questo tipo di energia. Ma quanto ci costa rispetto agli incentivi, rispetto ad aggiornare la rete infrastrutturale? Ora però esce un articolo qualche tempo fa su Repubblica.it che titola così: rinnovabili, uno studio assolve i costi, alla fine ci guadagniamo quasi 50 miliardi. Naturalmente noi ne parliamo insieme al nostro esperto Ascanio Vitale, ingegnere energetico, direttore di Stop CO2, una società che si occupa di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e social innovation, ex responsabile energia per Greenpeace e WWF e collaboratore del Fatto Quotidiano. Ciao Ascanio, buonasera.
Ciao, buonasera Francesco.
Allora, Ascanio, qui insomma la questione riguarda i costi, no? È sempre stato detto, sì, però le energie rinnovabili quanto ci costano come incentivi? Invece sembra che ci guadagniamo quasi 50 miliardi. 50 miliardi non sono pochi.
Non sono assolutamente pochi, ma non sono neanche gli unici benefici che vengono dall'introduzione di una reale green economy in Italia, perché ci sono benefici ambientali, sociali che devono essere tenuti in conto, soprattutto quando si parla di mercato energetico nazionale.
Quindi tu dici che il guadagno economico, che pure c'è, ed è un guadagno che viene, come dire, stimato a partire dalla nuova edizione dell'IREX Annual Report, un dossier realizzato da una società di consulenza strategica che si chiama Altesis, che dice che nel peggiore dei casi noi entro il 2030 guadagneremmo 19 miliardi di euro con le energie rinnovabili, nel migliore dei casi 49 miliardi di euro a seconda della strategia, diciamo, che si sceglie. Mi sembra di capire dalle tue parole però che il guadagno economico è solo uno degli aspetti. Un altro che possiamo nominare mi sembra quello per esempio della ricaduta occupazionale, cioè del lavoro.
Sicuramente un secondo è molto importante, specialmente in questo periodo, per un paese come l'Italia, ritornare a investire nei settori che erano in crescita anche durante i primi tempi della crisi, quando, diciamo, era limitata al mercato finanziario e cominciavano i primi settori industriali a dare segni di rallentamento e stagnazione. Ebbene, il settore delle rinnovabili e dell'efficienza energetica in Italia era un settore invece in crescita costante. Purtroppo quei posti di lavoro, gran parte di quei posti di lavoro adesso sono in perdita, proprio per il problema strutturale italiano del mercato, della burocrazia, della gestione delle piccole e medie imprese, ma soprattutto anche per una sbagliata politica energetica nazionale.
Quindi per la famosa assenza di una strategia energetica nazionale che più volte con te abbiamo commentato e denunciato. Non c'è però soltanto questo. Passa un po' sotto silenzio, per esempio, un'altra forma di guadagno che pure invece mi sembra essenziale, cioè le mancate emissioni. Cioè queste fonti rinnovabili non inquinano e non è poco.
Sì, tenendo conto principalmente non soltanto su un aspetto economico ma anche ambientale, noi importiamo circa l'80% del fabbisogno nazionale energetico. Questo significa che sono innanzitutto denari che circolano verso l'estero, non producono in realtà reale economia all'interno del paese, ma soprattutto hanno un effetto negativo sia da un punto di vista sociale che ambientale, perché ci sono ricadute di inquinamento che vanno in tutti i processi energetici fossili che sono la gran parte delle nostre importazioni, senza parlare poi della quota di un 30% dell'elettrico da fonte nucleare che importiamo durante la notte. Economici e non tecnici.
Ascanio, ma voglio cercare di capire una cosa insieme a te, ma i costi che sono dati, per esempio, appunto da questo inquinamento, no, prodotto dalle fonti fossili, sono conteggiati all'interno del costo dell'energia o, come si dice oggi, sono esternalizzati?
Le esternalità vengono, sì, lo dice il nome stesso, non vengono conteggiate all'interno dei bilanci energetici delle singole catene produttive, specialmente di quelle fossili, ma non sono da escludere neanche sulle rinnovabili. Ci sono tanti studi che si sono alternati negli anni, forse il più importante, anche se un po' datato, è quello portato avanti dalla Comunità Europea e dal Dipartimento dell'Energia americano, il cosiddetto Externee, che ricordo bene al volume 7, pagina 795, è un punto preciso, molto importante. C'è una tabella,
addirittura proprio ricordi la pagina e il numero, cioè ti è rimasto impresso.
Sì, perché sono tanti anni che ci faccio riferimento. Ecco, quella tabella mostra come per esempio il costo del carbone verrebbe circa raddoppiato, mentre il costo di energia come quella eolica verrebbe incrementato in una percentuale minima, che è l'impatto che può avere in alcuni casi un eolico non sostenibile, come per esempio quello di fondamenta che vanno a fare danni diciamo all'assetto idrogeologico delle colline o le montagne dove vengono installati, o delle strade, delle infrastrutture di supporto all'impianto. Ma in realtà gran parte delle fonti energetiche rinnovabili, e parlo delle nuove rinnovabili, le cosiddette rinnovabili sostenibili, difficilmente hanno un impatto irreversibile e soprattutto estremo rispetto a quello che può essere invece il ciclo del carbone, del petrolio, del gas che vengono importati in Italia, che producono danni mentre producono energia rispetto alle energie sostenibili.
Tra l'altro, dalle tue parole mi sembra di poter trarre, come dire, due conclusioni. La prima è che se probabilmente tenessimo conto anche di questi costi, il costo delle energie da fonti fossili aumenterebbe di parecchio. Dall'altro mi viene in mente che se probabilmente investissimo con una maggiore lungimiranza sulle rinnovabili, probabilmente queste esternalità, questi costi o questi difetti, chiamiamoli così, che hanno, potrebbero essere limati, no? Risolti in qualche modo.
Assolutamente, sono tanti benefici, l'abbiamo detti, diciamo, in separata sede fino adesso, ma mettendoli insieme l'immagine è piuttosto chiara di quello che è il mercato delle rinnovabili e dell'efficienza energetica in Italia, perché non dobbiamo dimenticarci che non esisterebbe una penetrazione alle rinnovabili se non ci fosse parallelamente anche un investimento sull'efficienza. Gran parte degli scenari business as usual, che sono quelli che analizzano, diciamo, la crescita della domanda energetica secondo gli scenari passati, non tengono conto del rinnovamento tecnologico che sta avvenendo in tutto il mondo e che può comportare un livellamento, se non addirittura un calo, della domanda energetica futura. Grandi paesi come la Cina, ma anche l'Italia stessa, si prevede che la domanda energetica salga nell'ordine del 30-38%, ebbene invece con le dovute misure questa domanda può aumentare al 2030 e soltanto in una percentuale tra il 5 e il 10. Quindi possiamo riuscire a progredire, a far ritornare la cosiddetta crescita di cui tanto si parla, però non al costo di aumentare le nostre emissioni di CO2 e quindi non pagare le ingenti multe che dobbiamo pagare a livello internazionale per i livelli di CO2 equivalente che noi sforiamo rispetto agli impegni presi, ma soprattutto riusciamo a ridurre l'ammontare di CO2 prodotta e quindi i danni che produce a livello globale ma anche locale la produzione energetica. Passare da petrolio a energie rinnovabili significa quindi far scendere le emissioni di CO2 e pagare meno multe, riportare questa circolazione monetaria nel nostro paese, aumentare la capacità specifica professionale delle piccole e medie imprese in Italia perché si investe su un settore innovativo, e questo è un investimento per il futuro strutturale. Le famose riforme strutturali di cui si parlano sono queste.
Quindi diciamo che questo sarebbe un ottimo punto di partenza. Ci sono però altri vantaggi ancora che spesso non vengono nominati. Per esempio c'è il vantaggio economico legato, leggo dall'articolo sempre di Repubblica, alla riduzione del cosiddetto fuel risk, ovvero il rischio di spendere per l'acquisto di fonti fossili più del dovuto a causa dell'oscillazione dei prezzi. E noi, rifacendoci alle esperienze passate, insomma ne sappiamo qualcosa, più ci leghiamo all'importazione e più dipende dagli altri paesi quanto paghiamo effettivamente l'energia.
Sì, la media europea viaggia intorno al 54-55%, noi all'85% diciamo sforiamo enormemente e tra l'altro è ironia della sorte, siamo uno dei paesi a più alto potenziale di fonti rinnovabili, per cui è veramente ci guardano ridendo dal resto dell'Europa. Quello che dovremmo fare è non solo ridurre il fuel risk attraverso l'investimento in rinnovabili, attraverso una diversificazione però delle fonti rinnovabili, perché fino ad oggi il mercato del fotovoltaico è stato drogato da incentivi disorganizzati, cambiati anno dopo anno, e al di là di quanto venissero pompati o di quanto sono calati adesso, quello che più ha pagato è stato l'aver cambiato anno dopo anno le regole e quindi ha fermato un mercato che invece era diventato un traino mondiale. Se noi avessimo investito parallelamente anche sulle altre fonti energetiche, l'eolico prima di tutti, ma ce ne sono tante altre, il nostro passaggio negli scenari futuri energetici, tanto per cominciare, sposterà i consumi dai termici agli elettrici. In casa non useremo più la caldaia a gas, ma useremo una pompa di calore geotermica o aerotermica. In città non gireremo più con l'auto che va a benzina, ma andremo su un mezzo ibrido che è alimentato magari da idrogeno o da energia elettrica. Quindi tutti i consumi si stanno spostando dal settore termico elettrico. Il termico rimanente può essere trattato con le biomasse, ma c'è bisogno di grande attenzione per la spinta di diciamo non solo riduzione dei consumi, ma anche cambiamento, il phase out, cioè il passaggio dalla produzione a olio combustibile, a gas e a carbone, che diciamo è predominante in Italia, verso invece energie pulite come possono essere l'eolico, l'idroelettrico sostenibile, così come l'energia maree, dalle correnti, c'è tanto da fare sull'eolico offshore, c'è tanto da fare sul solare distribuito, c'è tanto da fare sui cambi dei generatori, dei cogeneratori e trigeneratori nelle imprese.
Allora, sentendo le tue parole, Ascanio, mi viene un dubbio, no? Con tutte queste cose da fare, quindi anche con tutto questo lavoro, perché poi la ricerca e l'innovazione presuppongono lavoro, presuppongono investimenti, no? Ma come si colloca, per esempio, le richieste continue di alcune società di fare, ad esempio, trivellazioni nell'Adriatico per vedere se c'è petrolio, quanto ce n'è, se può essere sfruttato? Cioè, non è qualcosa di anacronistico in questo momento?
Sicuramente non solo, ma io non vorrei usare termini offensivi, ma mi vengono solo quelli in mente, perché ragionare su come l'Italia si sta comportando negli ultimi anni, soprattutto sul fronte della ricerca petrolifera, è incredibile, perché c'è una connivenza da parte dello Stato. Il ministro Clini, l'ex ministro dell'Ambiente, ha dimostrato la sua grande apertura come ministro dell'Ambiente, e che non si è mosso minimamente sulle questioni più importanti, e invece ha cominciato a sproloquiare sulla riduzione dei limiti, diciamo, dalle 12 alle 7 miglia per la trivellazione in Italia del petrolio. Dopo gli incidenti che sono avvenuti nel Golfo del Messico, noi abbiamo l'ENI che investe anche nel nord dell'Europa, nel mare di Barents, per esempio, per trivellazioni in luoghi dove vi è buio costante per 4 mesi all'anno, cioè dove le onde di 23 metri d'inverno si aggiungono al buio e rendono impossibile qualsiasi intervento per andare a intervenire su un guasto. Quindi, al di là delle questioni puramente economiche, c'è un rischio, un fattore rischio talmente forte che non giustifica nessun investimento in questa direzione, al di là dei discorsi di indipendenza energetica, che comunque non hanno senso in un paese così ricco di risorse rinnovabili.
Poi, tra l'altro, con te abbiamo affrontato anche il discorso di quanto sia vecchio il modello legato alle grandi centrali e quanto invece sia innovativo, diciamo, la diffusione di piccole centrali. Da profano ti chiedo, ma è ipotizzabile in un futuro che magari si scelga anche il tipo di approvvigionamento energetico, no? Eolico piuttosto che fotovoltaico, biomassa, geotermico, eccetera, anche a seconda della regione nella quale ci troviamo, e quindi, diciamo, della risorsa che è più abbondante, più disponibile, più facile da produrre?
È ovvio che in un'ottica nazionale non si può pensare di produrre in loco tutta l'energia che occorre in una singola regione invece che un'altra. Ci sono regioni a più alta industrializzazione, altre a più forte richiesta turistica, che per esempio possono avere la prima consumi più forti di giorno, la seconda consumi più forti di notte. Questo genere di comportamento determina che magari la regione ricca di turismo è proprio la regione con più risorse solari, che fa proprio il famoso effetto di peak shaving, perché riduce il costo dell'energia proprio quando costa di più ed è maggiormente richiesta, cioè a mezzogiorno, così come magari la regione a più alta industrializzazione ha una forte produzione durante la notte d'inverno, nei picchi dove magari il residenziale e il turistico richiedono di più, proprio attraverso l'eolico, che è una fonte che in realtà si alterna rispetto a quella solare. Quindi c'è un modo, attraverso una distribuzione sia delle piccole centrali, quindi anche in un sistema distribuito, edificio per edificio o piccolo quartiere per piccolo quartiere, di piccole sorgenti. Quello che farà il grosso sarà ovviamente una gestione a livello nazionale dei surplus di produzione energetica in un punto invece che un altro, in funzione della fonte, e l'accumulo di questo surplus o la distribuzione a livello nazionale istantanea. E ovviamente è molto più interessante riuscire a organizzare un sistema elettrico, ma ci vorranno decenni in Italia, così come anche in altri paesi, perché è un processo lungo e complesso, però molti altri paesi ormai sono già molto avanti. Noi abbiamo fatto tanto lavoro a livello di installazione di contatori intelligenti, ma siamo ancora lontani dal costruire un sistema che possa vivere sulla diversità della generazione distribuita, degli accumuli e di piccole centrali.
Tu giustamente dici ci vorranno decenni, certo, però se non partiamo, no, il tempo che ci vorrà aumenta sempre di più. Allora, in chiusura ti chiedo una considerazione proprio sull'argomento iniziale dal quale siamo partiti. Siccome quello del costo delle rinnovabili è uno degli argomenti, diciamo, che è sempre stato fino adesso più forte, diciamo, in mano a coloro che, come dire, remano un po' contro, no? Questa ricerca sembra quasi un po' disarmarli, cioè perdono questo punto di forza. Ma che cosa si può opporre ancora alle rinnovabili? Perché non si parte?
Il discorso è, purtroppo, ritorna sempre sul solito punto. In Italia non vi è una metodologia sia meritocratica per la selezione della classe dirigente, che poi va a scegliere le politiche di investimento, non solo quelle private ma anche quelle pubbliche, attraverso la classe politica. Se noi non abbiamo lungimiranza in questa classe dirigente, ma continuiamo ad avere persone che soprattutto nel campo energetico tendono a essere conservative, perché pensano che qualsiasi qualsiasi variazione in un momento così critico potrebbe essere fatale. In realtà il mercato non aspetta altro e lo ha dimostrato anche sulla base della richiesta dei privati, cioè quando il fotovoltaico è diventato accessibile attraverso la liberalizzazione nel 2007, centinaia di migliaia di famiglie hanno investito sul fotovoltaico, che oggi assicura rendimenti ben più alti di quello che può essere un investimento in titoli di Stato. Cioè quello che deve capire l'Italia è che strutturalmente ha un potenziale che dovrebbe essere contabilizzato, il famoso discorso del capitalismo naturale. Se in Italia non si contasse soltanto il patrimonio bancario, quello privato e quello pubblico, ma si aggiungesse anche quello naturale, noi capiremmo quanti fondi veramente noi potremmo muovere nel campo dell'economia, non solo dell'energia, ma anche del turismo e della cultura.
Allora, ti chiedo un'ultima domanda, abbiamo ancora 30 secondi, tu adesso ci parli da Londra, no? Quindi ci guardi da fuori, diciamo, guardi un po' l'Italia da fuori, anche se conosci bene la realtà italiana al suo interno. Abbiamo un nuovo governo, ti dà speranza, ti dà fiducia in questo senso, cioè nel senso di andare verso le rinnovabili, oppure no? Come la vedi?
Guarda, ti devo dare una ammissione del tutto sincera. Io questo ministro Orlando non so chi sia, non so da dove sia uscito, non so che storia abbia nell'ambientalismo italiano, non mi risulta che abbia nessuna storia nell'ambientalismo italiano. Sospendo il giudizio per una persona di cui non conosco il curriculum, ma certamente il messaggio non è dei migliori. Mi aspettavo almeno nel cambio generazionale di una classe dirigente, almeno a livello ministeriale, non parliamo dei sottosegretari, ma almeno mi aspettavo un minimo di coerenza, di compatibilità, diciamo di competenza dei personaggi. Purtroppo siamo ritornati, al di là di tutte le dinamiche che stanno dietro e non ci voglio entrare adesso, siamo tornati al solito governo che non riesce ad avere un profilo aggressivo su quello che poi è ovvio, perché basta guardare in Germania, in Francia, persino in Spagna, come alcune economie continuano a reggere perché si basano proprio sulla green economy, ed è il mercato del futuro in tutto il mondo, e noi italiani come al solito abbiamo il prosciutto sugli occhi.
Bene, io comunque diciamo prendo il buono, no, della tua conclusione, sospendi il giudizio, magari diciamo che sto Orlando ci stupirà, insomma torneremo a parlarne. Per adesso ti ringrazio e ti saluto, grazie ad Ascanio Vitale.
Grazie a te.